Allora, io l'altra volta avevo ricevuto 5 domandone gigantesche, che però non so nemmeno se appunto le persone che le avevano fatte sono qui o no. A me sembra che sono tutte degli argomenti abbastanza, come dire, di interesse comune, immagino, per cui comunque io parlerei un attimo di queste cose, poi dopo se volete, se ci sono altre questioni o cose, possiamo parlarne a ruota libera. Allora, la prima domanda che avevo ricevuto era quella sulle messe per i defunti, questa cosa di pagare la messa con un'intenzione specifica, eccetera, no? Che è una cosa così, prima di Vaticano II era molto molto diffusa, oggi un po' meno, ma non tanto meno, cioè è ancora piuttosto comune questa cosa di pagare la messa per, no? Allora, qui secondo me ci sono un po' di ragionamenti, non so se anche per voi è una cosa, insomma, su cui chiedersi un po' che senso ha, cosa serve, come funziona. L'idea di questa cosa è molto 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 antica, cioè già alla fine del primo secolo si prega in modo particolare per uno o più defunti in una messa, e quindi è, come dire, un'idea di quelle costanti nella tradizione cristiana. La cosa che non è affatto antica è, come dire, la prassi attuale, cioè che è una prassi di tipo mercantile, in cui io vado in chiesa, vado dal parroco, segno una messa, la pago e poi quella messa lì è mia, per cui se la spostano, se cambia data mi incavolo, cioè tutti questi annessi e connessi. Questo invece è una cosa molto recente, della metà dell'Ottocento, ed è nettamente una deformazione, no? Allora, parlando dell'idea, l'idea è molto bella, nel senso che il riferimento è quello alla comunione dei santi, cioè l'idea che nel cristianesimo la differenza tra vivi e defunti non c'è, semplicemente non c'è, non è una differenza di realtà. Nella nostra storia personale c'è una differenza tra i vivi e i defunti, e la differenza è che i vivi ci sono a disposizione e i defunti non ci sono a disposizione. Ma dal punto di vista della fede cristiana, la differenza tra vivi e defunti non esiste. Riesco a spiegarmi? Perché di per sé il criterio non è che esiste per me ciò che è per me a disposizione. Cioè, il criterio dell'esistenza non è ciò che è raggiunto o raggiungibile da me, ma è ciò che sta in Dio. Ciò che sta in Dio esiste, no? E allora di per sé l'idea della comunione dei santi sarebbe l'idea del fatto che c'è una comunione, una comunicazione, non solo con cosa che per noi è più immediata da capire, tra noi e chi abbiamo amato ed è morto, ma per esempio tra noi e i santi, tra noi e chi non è ancora nato, per esempio. Cioè c'è una comunione in tutto ciò che è in Dio, e dunque c'è attraverso di Lui una comunicazione possibile. E l'idea di pregare gli uni per gli altri, e di pregare con la più grande preghiera che abbiamo, con l'offerta dell'intenzione di una messa, è un'idea bellissima, perché è la comunicazione certa. La cosa che a me sembra particolarmente interessante è, come dire, l'idea che esista una possibilità di rapporto non mercantile, non basato sull'essere a disposizione o no, che in fondo è il grande sogno che noi abbiamo rispetto a tutte le persone che amiamo, no? La voglia di avere un rapporto che sia solo bello, non so come dire, cioè in cui ci sia solo il piacere di stare insieme, di volersi bene, di fare delle cose insieme, ma senza che non sia mai segnato né dal nostro egoismo né da quello dell'altro, né dalla nostra richiesta né da quella dell'altro, né dalla nostra confusione, nevrosi, incasinamento, né dalla confusione, nevrosi, incasinamento dell'altro, no? Allora, di per sé per un cristiano l'offrire una messa per qualcuno è l'esperienza anticipata dello stesso rapporto che avremo in cielo, cioè un rapporto veramente gratuito, in cui non c'è il segno di nessuna necessità di essere a disposizione gli uni degli altri, di essere utilizzabili, raggiungibili gli uni degli altri. sto dicendo strane cose, non capisco la reazione. Ovviamente questa cosa qui oggi è accoppiata, cioè c'è stata una sovrapposizione tra l'idea del chiedere con il cuore, no? Cioè che io vado a messa e porto nel mio cuore uomini vivi, defunti, non ha nessuna importanza chi e che cosa, no? E l'aspetto, come dire, legato al sostegno economico dei preti originariamente, quindi all'idea di una tariffa rispetto alla messa per garantire al prete che celebra di che vivere, che è chiaro che era un dato totalmente legato a un altro sistema di organizzazione della Chiesa, e che oggi invece è un sistema tariffato che, come dire, entra, cioè una diocesi sa che può contare in modo fisso, seppure questa è una piccola parte dei suoi introiti, dai soldi delle messe. Non so se riesco a spiegare. Allora, le due cose sono assolutamente, si sono collassate, il massimo della gratuità con l'aspetto più economico, ma proprio perché di per sé originariamente l'idea di mantenere il proprio prete è il massimo della gratuità. Cioè, c'è un motivo per cui si sono incollate, no? Perché io non pagavo per un servizio, per qualcosa che mi rendeva qualcosa, no? Ma io nella gratuità rispetto alla comunione dei santi ci mettevo automaticamente dentro il prete della mia comunità, quindi di per sé aveva una sua logica. Oggi secondo me la forma è infelice, no? Ed è molto infelice la forma proprio organizzativa del segnare la messa per qualcuno, del senso quasi privato, no? Che quella messa lì è la nostra, no? Cioè tutti questi annessi e connessi poi più o meno inevitabili che in molte parrocchie ormai si cerca di come dire, controbilanciare un po', no? Ad esempio mettendo più intenzioni nella stessa messa, no? Non, cioè, evitando di personalizzare troppo la faccenda. Collegato a questo c'è un altro tema che oggi è molto meno noto, perché Vaticano II l'aveva in un primo dito, poi la riforma del rituale l'ha reintrodotto in un altro sistema, che è quello delle messe votive. Nell'antichità, specialmente nel Medioevo, erano state progressivamente create una serie di rituali della messa che si chiamavano messe votive, con delle finalità specifiche, no? Cioè delle messe per qualcosa di particolare, no? Vaticano II aveva, ciao Maria, aveva praticamente abolito questa cosa perché era diventata un abuso pazzesco, no? Poi dopo mano a mano, insomma, si stanno, oggi sono rientrati un po' attraverso delle messe, diciamo, per categorie, no? Tipo la messa per i fanciulli, la messa per quello o quell'altro sacramento, così. Ma ad esempio, se voi guardate i graduali antichi dove ci sono le varie messe votive, ci sono delle messe per praticamente qualsiasi ogni cosa seria dell'esistenza, no? Ad esempio, una cosa che mi ha sempre colpito molto, che mi piace moltissimo, com'è le preghiere previste, eccetera, esiste una messa per chiedere il dono delle lacrime, che io trovo che uno che ha superato i 16 anni, ha fatto due conti con la complessità dell'esistenza, sa. Sai, non è detto, come dire, la complessità dell'esistenza mostra che forse abbiamo molte lacrime in certi casi e troppo poche in certi altri. Allora, così come c'è una messa per il dono della consolazione, cioè voglio dire, c'erano nel Medioevo le messe, come dire, finalizzate di fatto a gran parte delle cose serie e fondamentali della vita, no? Ora, ovvio, anche lì avevano alla fine assunto degli aspetti assolutamente di abuso, no? Per cui non è detto che siccome io c'ho bisogno del dono delle lacrime devo imporre a una comunità che tutti si cuccano la messa per il dono delle lacrime, non è il massimo, no? Cioè c'era un rapporto tra privato e comunità che poi finiva per diventare tra il potente del luogo e la comunità dei poveracci che non potevano scegliere mai, quindi voglio dire, con tutta una serie di abusi assolutamente enormi. Ma l'idea che mi sembrava interessante era che il luogo dell'Eucaristia veramente era vissuto come il luogo in cui tutte le cose serie e vere dell'esistenza passavano, no? Tra l'altro, a me pare che oggi noi ricadiamo in una deformazione opposta, nel senso che abbiamo abolito le messe votive, poi abbiamo inventato le giornate, no? per cui c'è la giornata delle comunicazioni sociali, la giornata dell'Università Cattolica, la giornata dei migranti, la giornata del seminario, che è per alcuni versi peggio, perché la giornata non ha manco il coraggio di dire che è una messa per, no? Ma è una specie di adesivo messo sopra. Allora c'è la messa, che vabbè, tanto non significando niente, quella è standard, e sopra ci metti questo adesivo per cui attacchi i manifesti, raccogli i soldi, no? E alla fine il risultato finale rischia di essere, esagero un po', ma insomma per capirci, che noi comunque una messa in quanto messa non riusciamo più ad averla, no? Perché ormai le giornate sono 30 e passa, su 52 domeniche dell'anno ci togli le solennità del Signore, che non si possono mettere delle giornate, siamo quasi arrivati. Cioè, se in una parrocchia si celebrassero tutte le giornate previste, non avresti praticamente mai una messa ordinaria, tranne in agosto, che non ci sono giornate perché la gente non è a casa, capito? Cioè, voglio dire, che è un po' l'assurdo dall'altro capo, no? Sì, e poi appunto sono giornate tematiche, che dice della razionalizzazione della nostra fede, cioè tu non hai una messa su una cosa reale della vita, ma hai una giornata mentale, no, delle comunicazioni sociali. Ma che mi significa? Beh, non so, la graduatoria è difficile da fare, però è vero che, come dire, cioè, non so come dire, che evidentemente la vita credente non sopporta la genericità, no? Per cui è molto chiaro che a noi una roba che funziona come un titolo generico non ci dice niente. Però c'è modo e modo di superare il rischio della genericità, no? Allora mi sembrava più sano e integrale l'idea di legarlo alle cose della vita piuttosto che non a dei temi, a dei problemi, a degli aspetti sociali, eccetera, no? Poi che sia legittimo che tutti volessero che una certa domenica si fa una sensibilizzazione su, lodevole causa, ma moriremo di troppa sensibilizzazione, come oggi rischiamo di morire di troppa informazione, no? Non so se riesco a spiegarmi, no? Da questo punto di vista la liturgia, soprattutto medievale, poi del 500 così, ha avuto anche grossi equilibri, no? Contro la razionalizzazione. Noi dal punto di vista della liturgia siamo tendenzialmente molto razionalizzanti, no? Un mio amico diceva sempre scherzando che se dipendesse da noi aboliremmo la festa del Sacro Cuore per fare la festa del Sacro Cervello, no? E credo che un pochettino il rischio esiste, no? Per quanto ci possa possiamo, che ne so, trovare più o meno melensa la devozione al Sacro Cuore, la possiamo storpiare, no? Non vivere correttamente, farla diventare una cosa un po' zuccherosa, però la festa del Sacro Cervello sarebbe peggio, nel senso che sbilancia di più, non so se riesco a spiegarmi. Allora lì la questione delle messe offerte per eccetera, Vaticano II, per esempio la riforma liturgica seguita a Vaticano II invita a non dedicare in modo a nessuna intenzione privata le messe domenicali, ma a celebrarle sempre pro populo, no? Cioè in cui il popolo di Dio celebra per tutto il popolo di Dio, no? Il che però non vuol dire che dunque che tutti devono pensare a un'entità generica tipo pro populo, no? Ognuno si porta dentro il pezzo di popolo di Dio che ha una concretezza per lui, no? Sapendo che quegli altri ne avranno un pezzo diverso, che quindi alla fine la somma di tutto fa un grande puzzle in cui c'è tutto il popolo di Dio. I defunti hanno bisogno, bella domanda. Come dire, la domanda, no, ma sto cercando le parole giuste, perché questi sono temi, secondo me, umanamente, non teologicamente delicati, nel senso che ognuno di noi, credo, si è assestato con la base di elementi tradizionali e ci ha messo dentro i suoi affetti, più o meno aggiustandoli in qualche modo. Ora, il problema è che io non ho nessuna intenzione di ferire gli affetti di nessuno, e trovo che sarebbe una bruttissima cosa in generale, che non c'è una correttezza teologica che sia così necessaria da uccidere gli affetti delle persone, non esiste proprio. Detto ciò, però, bisogna un po' distinguere il dato che viene da Dio e il dato che viene da noi. Faccio un esempio su un altro campo, poi torno a questo. Forse l'ho già detto alcune volte. Io ultimamente, più divento vecchia e più mi passano dunque i deliri di onnipotenza tipici dell'adolescenza, in cui uno dice, penso, faccio, dico, decido, cambio, organizzo. Raggiungo, e più uno si rende conto che la vita è complicata, che tu fai del tuo meglio, che alcune cose forse le smussi un po', che altre, boh, chi lo sa, e che non sei nemmeno certo di che cosa dovresti smussare o no, e più uno, come dire, sa bene che ci sono grandi pezzi dell'esistenza su cui è costretto a fermarsi di fronte a un mistero, e non perché non gli importi, no? Anzi, spesso quando proprio gli importa di più sono i luoghi dove riesce a fare di meno, no? Allora io attualmente, per esempio, ho sviluppato una grandissima, non molto ultimamente, da 2 o 3 anni, una grandissima devozione a Santa Rita, perché mi pare che l'idea inventata dalla devozione popolare di una santa degli impossibili a me mi ci va proprio benissimo, ecco, e praticamente pago una tangente in candele a Santa Rita ormai abbondante. Oh, ma non è che Santa Rita e tantomeno la Trinità c'ha bisogno delle mie candele, sono io che c'ho bisogno di accenderle, è diverso, cioè nel senso che non è che si sposta qualcosa nella testa di Santa Rita o nell'amore che Dio ha per me perché io accendo o non accendo una candela, però si sposta qualcosa in me di fronte ad alcune questioni su cui mi sento molto la mia impotenza, ogni tanto tendo a scoraggiarmi, a dire vabbè lasciamo perdere, o a rimuovere, eccetera eccetera, nel alzare piedini, andare fino alla chiesa di Santa Rita, mettere soldino, accendere una candela, perché si sposta qualcosa in me, perché io non sono un angelo, non vivo di idee pure, vivo di gesti, di piccoli riti. Raga, ma io non so voi, ma noi ci abbiamo i riti per alzarci al mattino, nel senso che uno se non fa tutte le cose in un certo modo poi si alza storto, no? Cioè uno si inventa una ritualità per avere la forza di affrontare le giornate, e guarda caso poi sei in vacanza, dorme 12 ore, sta in una bellissima spiaggia, servito e accudito, dice non so perché mi sveglio sempre di buon umore, e ci manca pure, no? Perché poi non è che ti serve il rito per sopportare la vacanza, ma per sopportare la fatica di tutti i giorni, sì, no? Allora voglio dire, perché noi non siamo puri spiriti, no? E dunque facciamo una serie di gesti, mettiamo in atto delle manovre che ci rassicurano, che ci dicono, vabbè, calma, adagio, adesso mi alzo, no? E uno affronta. Allora la stessa cosa vale nel nostro rapporto con l'inafferrabile Dio, e con questo amore che lui ha per noi e la cura che lui ha per noi e per tutti quelli che amiamo e per quelli che non amiamo, eccetera, che probabilmente ci sono molti giorni della nostra vita in cui lo crediamo, virgola, ma, cioè nel senso che lo crediamo, però uno dice, Signore Gesù, appunto, no? E si potesse pure vedere qualcosa ogni tanto, almeno un pochino. Allora voglio dire, la ritualità di andare ad accendere la candela a Santa Rita fa bene a me, non a Santa Rita. Oh, tornando alla questione dei defunti, di che cosa hanno bisogno i defunti? Onestamente non lo sappiamo, perché la rivelazione di Dio non ne parla. Il Magistero ci insegna solo con la verità del purgatorio, adesso faccio una traduzione del Novecento, che non solo c'è tempo fino all'ultimo minuto, no, cioè che non è un problema di efficienza, ma che rivolgersi verso Dio vale pure per gli operai dell'ultima ora, anche quelli dell'ultimissima e anche quelli degli ultimi 10 minuti, ma addirittura ci dice una verità più profonda, che è l'insegnamento dogmatico sul purgatorio, e cioè che c'è tempo pure dopo, c'è tempo in quel tempo che noi non riconosciamo più come tempo, dunque che c'è persino, e voglio dire il senso di questa roba sarebbe l'unica cosa che non ci mancherà per essere contenti, salvarci e incontrare l'amore di Dio è il tempo, perché ci abbiamo tutto quello della nostra vita, breve o lungo che sia, fino all'ultimo minuto, e casomai un supplementare di quelli che Certo, non si possono misurare, che nessuno può giudicare dalla storia, che non possiamo sapere come sono organizzati. Allora, di per sé, quello che ci dice il purgatorio è: non ci si danna per distrazione. Non è che uno dice, cavolo, mi è partito il treno, l'ho perso. No. Ci va una volontà esplicita, un tempo esplicito, eccetera. Allora, di che cosa hanno bisogno i defunti nel purgatorio? Lo lasciamo decidere a Dio, nel senso che non lo sappiamo, che la Chiesa non l'ha mai insegnato in modo dogmatico. Poi, per il principio che dicevo prima della comunione dei santi, no? C'è l'idea che se uno sta nel tempo supplementare, ragazzi, se uno gli dà una mano con un po' di preghiera è meglio, nel senso che già sta oltre il tempo massimo, e dunque Borello, cioè, facciamo un po' di tifo. E dunque da lì nasce il discorso dell'intercessione per le anime del purgatorio, no? Che detto così a noi fa venire un po' i brividi, ma l'idea invece è molto bella, no? Ed è non solo avremo tutto il tempo che ci serve, anche quando non si vedrà più che abbiamo il tempo, non saremo da soli a giocarci sta partita. Misteriosamente la preghiera di tutti ci giocherà dalla nostra parte, che poi noi abbiamo bisogno per noi, per il nostro ricordo, per celebrare il nostro per la fatica di distaccarci, eccetera, di come dire, proprio umanamente concentrare, no? Un tempo, un luogo, è una grande salute mentale, no? Noi che siamo molto razionalizzati e molto moderni, che vogliamo tutti i segni di lutto, poi in genere ci deprimiamo, cioè celebriamo un lutto laico di ordine psichico, no? E sostituiamo una serie di segni collettivi che oggi non sono più parlanti con un segno di interiorità. Ma per esempio la scansione delle messe per i defunti, per cui c'è il funerale, la settima e la trigesima, chiunque c'è passato sa che è proprio un ritmo biologico, cioè che tu ci metti una settimana a capire un po' che cosa stava succedendo, e che in genere stai molto peggio alla settima che al funerale, e ci metti un mese a vedere la realtà, e in genere stai ancora peggio. Dopodiché la Chiesa invita a celebrare l'anniversario, no? Che molto, molto concretamente, quando tu finisci di dire tutto il ciclo di la prima volta che, il primo Natale che, la prima festa che è, come dire, ogni volta che ci siamo dentro un dolore infinito, ma è anche molto umano, no? Molto umano, cioè è esattamente il tempo biologico che abbiamo bisogno, no, per ognuno a modo nostro, ognuno con i nostri, con le nostre espressioni, eccetera, per fare un giro completo, no? E allora la Chiesa dice: ricordati della resurrezione di Gesù Cristo subito, 7 giorni dopo, 30 giorni dopo, un anno dopo, e poi tutte le altre volte che vuoi, ma almeno lì guarda che è meglio se ti fermi un attimo, ti regali a te un tempo per mettere questa cosa dentro la risurrezione di Gesù Cristo e rifare l'atto di fede che questa separazione è una separazione nel tempo, ma che sta dentro la risurrezione di Gesù Cristo, no? Per rifare questo esercizio. E questo mi pare, no? Io personalmente, ma questa è un'opinione che è legittima, nel senso che non c'è una dogmatizzazione in proposito, ma dunque sono legittime anche opinioni diverse, io ritengo che i defunti in sé loro non abbiano bisogno di un accidente, nel senso che stanno più o meno limpidamente comunque alle prese con Dio, che siamo noi umani nella storia che abbiamo bisogno di tante cose, no? Forse hanno bisogno di qualcosa, ma comunque come dire, la nostra preghiera, ma anche la loro preghiera per noi, il loro sguardo da loro su di noi, non solo male non fa, ma certo fa bene. Allora, mi pare che vada. Dopodiché, in questa tribù occidentale, in questo mondo, usano alcune cose, no? Per dire tutto questo senso che io sto dicendo. Perché no? va bene, no? Però se usano in un modo diverso, se uno le percorre in un altro modo, perché no? Riesco a spiegarmi? Ok, questo non... Certo, certo, ma non solo uno potrebbe, normalmente credo che ciascuno di noi lo fa, no? Cioè, c'è una memoria dei defunti in tutti i prefazi perché tutti i defunti partecipano a ogni Eucaristia, no? E vegliano su di noi, no? Coloro che si sono addormentati nella pace, dice una dei canoni, no? E dormono nel sonno della fede. Si sono addormentati nella fede e dormono nel sonno della pace, comunque. Comunque, no, voglio dire, ok, più o meno intorno a questa domanda io ho un po' pensato a queste cose qui, ok? C'era poi una seconda domanda su canto e liturgia, e io devo dire, ho sofferto un attimo su questa questione, nel senso che questa è una delle questioni secondo me più ancora sbilanciate dopo Vaticano II, su cui si sono fatti esagerazioni a destra ma anche eccetera, su cui oggi vige una sostanziale anarchia, e dunque dove secondo me un briciolo di buon senso prima di ogni criterio liturgico sarebbe già una grande idea. Buon senso vuol dire proprio come uno si regola a casa sua, no? Cioè le robe che non serve avere chissà quali grandi principi. Dal punto di vista dell'evoluzione liturgica dopo Vaticano II, il canto si è intrecciato spaventosamente col tema della partecipazione. Quindi ha fatto gli alti e bassi di questo tema, no? Con delle esaltazioni assolute per cui bisogna partecipare, è un obbligo, eccetera, e dunque, no? Bisogna cantare, dunque si stressa da morire per cantare, fino agli eccessi opposti, no? Allora, a me sembra che anche qui appunto un po' di buon senso funziona, cioè nella nostra vita noi facciamo molte cose di cui siamo protagonisti e molte di cui siamo spettatori. Ci sono sere in cui uno ha piacere di stare con gli amici, parlare con loro, ascoltarli, eccetera, e ci sono sere in cui uno si abbruttisce davanti a un televisore e per favore non mi telefonate, non ci sono, perché non ho la forza di parlare al telefono, e ci sono sere in cui uno va a un concerto, a un teatro, perché vuole sì guardare, ma guardare una cosa bella, ok? Faccio solo tre casi, ma credo che abbiamo nelle nostre giornate un campionario di varie sfumature. Peraltro non sempre uno può fare quello che ha voglia di fare, nel senso che tu puoi essere quella sera lì che telefoni a 30 persone dicendo ah ma venite a prendere il caffè qui, c'hanno tutti da fare e non vengono gli amici, o che tu ti vuoi abbruttire davanti alla televisione e i figli, le cose, c'è una riunione in parrocchia, non ti puoi abbruttire. Cioè ci sono molti desideri di partecipazione attiva, di passività, di ricerca del bello, eccetera, che poi si articolano sulla realtà. E dunque a volte il desiderio si può compiere, a volte non si può compiere, a volte si compie parzialmente. Allora, rispetto alla liturgia, alla partecipazione e nella fattispecie il canto, come forma, espressione di partecipazione, di preghiera insieme, mi sembra che il criterio sia un po' lo stesso. Cioè, non c'è un solo modo, non esiste un solo modo. Non è criterio assoluto che tutta la comunità canti, non è nemmeno criterio assoluto che debbano essere dei canti bellissimi eseguiti in polifonia con 40 strumenti, non è nemmeno criterio assoluto che ha da essere quello che sia, purché ci sia, e dunque chi c'è canta come sa, stona, fa, però si deve cantare. Cioè nessuno di questi è un criterio assoluto, no? Ci sono luoghi, tempi e momenti diversi e bisognerebbe educare le nostre comunità, capire che in un pontificale solenne tu puoi avere anche un coro polifonico che esegue della musica che per l'assemblea normale non è cantabile, in cui tu ascolti, sai che c'è? Ascolti e ti godi il bello, no? Ma allora ad essere bello, no? Perché se tu devi ascoltare due che berciano male e che cantano male, allora no, cioè allora è meglio che cantiamo tutti una cosa normale che sappiamo cantare. No, non so se riesco a spiegare, cioè per ogni modalità ha il suo scopo. Se tu scegli quello scopo, ad esempio il senso di contemplazione del bello, e quello che devi contemplare deve essere bello, perché se poi è brutto, che contempli? Così come non puoi dire la gente non canta e non dire che canti stanno cantando, non avere le parole dei canti per tutti e così via, perché è inutile che berci perché non cantate, se poi non metti le persone nella condizione di cantare, no? Allora il criterio medio dovrebbe essere quello di avere un coro guida che assicura la decenza del canto, ma che non è il coro polifonico che esegue per sé. Assicura e sostiene il fatto che non ci si perde, che non, che non si sballa nota di brutto e così via, con strumenti di partecipazione per il popolo di Dio, dunque per esempio le parole, i testi e così via, senza stress, con la scelta in alcuni momenti, soprattutto in alcuni momenti del tempo liturgico, di favorire l'ascolto e la contemplazione del bello, no? E in altri momenti, non necessariamente le feste grandi, no? Per esempio io a Pasqua in genere eviterei di fare dei canti da ascoltare passivamente, perché la Pasqua è una festa vitale, no? Partecipativa, in cui bisognerebbe massimizzare la possibilità del popolo di Dio di... no? Mentre per esempio in tempo di avvento, che è questo tempo di sospensione, di attesa eccetera, si potrebbe massimizzare l'idea dell'ascolto passivo, no? Cioè del fare progressivamente silenzio per attendere un desiderio che non è ancora compiuto, no? Allora voglio dire, però per esempio queste sono scelte mie, si può scegliere diversamente, ma bisogna sapere che a seconda di quello che scegli tu devi darti degli strumenti, e che non c'è una sola scelta possibile, no? Ma che non c'è un unico criterio che per forza è sempre quello, no? Ma che c'è un andamento che segue, e poi che c'è la realtà. Dunque, che tu vuoi fare tutta una roba carina per favorire la contemplazione del bello e poi la gente stona, vabbè, cioè, fa uguale, nel senso che non ti è venuto bene, pazienza. Puoi cercare di favorire il fatto che la gente canti e poi la gente non canta. Non so se riesco a spiegarmi, no? Allora, mi pare che il canto dovrebbe andare un po' in questa, cioè che ci sono grandi idee, grandi criteri guida e piccoli accorgimenti, no? Cioè piccoli aggiustamenti che proprio in termini comunicativi favoriscono o non favoriscono alcune cose. È inutile berciare cantate se poi si eseguono delle cose che non sono cantabili da un'assemblea normale. No, con la migliore intenzione uno non riesce a stargli dietro, e così via. Su questo, per chi fosse un po' interessato, esiste un documento che si chiama Istruzione Musicam Sacram, che dà tutta una serie di criteri abbastanza interessanti e utili. Su questo ancora, la Conferenza Episcopale Piemontese, noi possiamo essere campanilisticamente orgogliosi, è l'unica ad esempio d'Italia che si è dotata di un repertorio dei canti regionale della Conferenza Episcopale, che è il famosissimo, usato in tutta Italia nella Casa del Padre, che è il repertorio ufficiale fatto dai vescovi di questa regione. Allora, ad esempio, io trovo che, ed è fatto in funzione della partecipazione, lo dice bene nell'introduzione, dice: quando l'obiettivo è quello, questo repertorio è utile. Quindi non è esaustivo di tutto, ma rispetto a quell'obiettivo. Trovo che una delle cose che si fa spesso è andare a cercare canti nuovi dovunque, basta che sia, comunque. Ormai il volume della Casa del Padre è una scelta molto ampia, non è più il volumetto, l'ultima edizione è una bestia così, forse si potrebbe cominciare a cercare lì, no? E forse si potrebbe, invece di stampare 2000 versioni di libretti parrocchiali che vanno in 1000 pezzi, usare quello e favorire il fatto che se uno si sposta di 15 km da casa sua, riesce ad andare a messa a cantare lo stesso, no? Per esempio, noi oggi abbiamo una grandissima mobilità, ci sono solo più le parrocchie che hanno una particolarità di storia liturgica, ma molto peggio che quella medievale con la scuola gallicana, quella ispanica. Cioè, ormai tu ti sposti da una parrocchia all'altra e hai un repertorio di canti tutto diverso, degli usi liturgici tutti diversi, no? E quindi anche volendo partecipare, metà dei canti non li sai. Io trovo che, per esempio, in una realtà come la nostra, di una piccola diocesi, sarebbe una bella roba fare un minimo di accordo su questa faccenda, no? E, ma un accordo di base che non esclude tutte le differenziazioni possibili, no? Ma che ci sia un minimo di repertorio comune. Musicam sacram, ma esiste anche in italiano, eh? Il titolo è in latino, ma il testo originale è in latino, però c'è. E dà tutta una serie di criteri questa istruzione, che è proprio sulla questione della musica, musica strumentale, canto, eccetera, nella liturgia. Dietro tutta questa faccenda c'è una questione che secondo me è un po' tabù, che è la questione del bello. Cioè, io trovo che da questo punto di vista le nostre liturgie sono carentissime. Abbiamo proprio perso di vista la dimensione del bello, tranne che poi se andiamo in un posto tipo un monastero così, dove questa o una piccola comunità dove questa cosa è curata, tutti respiriamo un po' meglio. Ma per esempio le nostre chiese mediamente sembrano delle stazioni di autobus, con tutti gli avvisi appesi dappertutto, cartelloni dovunque, miscugli di robe, no? E qui ancora ce la caviamo, ma per esempio la cozzaglia di mobilia che in genere c'è nel presbiterio, sedie, panche, robe, eccetera, è una roba invereconda. Allora, non dimentichiamoci che le chiese sono state costruite con un criterio di architettura, di luce, cioè di finestre, luci naturali, eccetera, di pittura, che dovevano essere la catechesi dei poveri. Cioè che la gente non capiva niente, ma guardava ed era come se capisse tutto, ok? Noi siamo riusciti a spiegare o tentare di spiegare tutto, solo che se tu alzi gli occhi vedi delle cose orrende, inguardabili. Io personalmente ho una teoria, un po' come al solito ironico cattivella, che è che dato che le nostre chiese sono inguardabili, in realtà è un'educazione alla cultura dell'essenzialità, perché l'unica cosa che in genere puoi guardare è il tabernacolo. Per cui te fissi sul Signore Gesù perché tutto il resto ti fa venire mal di stomaco. Però, come dire, è una spiegazione positiva, no? Allora, per esempio, ma come si potrà mai avere un bello nella musica in un ambiente che bello non è? O in cui spesso non c'è niente da guardare? Ma in cui spesso l'acustica è pessima, ma comunque per esempio non c'è niente da guardare, perché spessissimo non ci sono, per esempio molto spesso contro alla precisa disposizione Vaticano II non c'è una croce. L'esaltazione dell'aspetto comunitario fa sì che spessissimo c'è una crocetta grossa così nelle chiese. Allora, ma uno dovrà poter almeno guardare il crocifisso? Cioè, guardare ha un peso molto grosso. Vabbè, non so se ci sono questioni, insomma ditelo mano a mano. La terza questione che mi è stata posta era sulla preghiera liturgica e la preghiera personale. Allora, anche qui, lo stato di fatto della questione è che noi viviamo la preghiera liturgica come la somma di preghiere personali. Cioè, noi pensiamo di aver partecipato bene a una liturgia quando non ci siamo distratti, ci siamo concentrati sulle parole che dicevamo, eccetera. Cioè, consideriamo la partecipazione liturgica come la somma di tante preghiere personali ben fatte, che è una roba difficilissima, perché come sempre, quando tu, ad esempio, usi un linguaggio comune per una comunità diversificata, praticamente non si dà mai il caso in cui becchi la sensibilità, la comprensione, il momento di tutti. Non so come dire, no? Cioè, può essere pure la liturgia di Pasqua, avere un dolore, un buco nell'anima grande così, tutta la liturgia improntata alla festa per Pasqua, per esserci perfettamente in sintonia, mi impone uno sforzo eroico che in genere non mi riesce. Allora, e noi ci incameriamo una marea di sensi di colpa sulla nostra incapacità di stare in sintonia con la messa, attenti, non distratti, di credere a quello che diceva. Non so se riesco a spiegarmi. Questo significa pensare che noi abbiamo un'idea di preghiera personale che sarebbe tutta da ripensare, ma poi consideriamo la liturgia come la somma delle preghiere personali di tutti quelli che ci sono, casomai aggiunta alla visibilità della partecipazione. Dunque, che devo alzarmi, sedermi, inginocchiarmi, andare a leggere, cantare. Questa idea qui di per sé è totalmente sfasata, cioè, non cercavo un modo più gentile di dirlo, ma è totalmente sfasata. La preghiera personale e la preghiera liturgica sono veramente due mondi, adesso esagero un po', ma radicalmente diversi. Esprimono due possibilità della relazione con Dio assolutamente diverse. La preghiera personale è il luogo dell'intimità, dell'unicità, della singolarità, dunque del senso, del significato, dell'assoluto qui ed ora, del particolare biografico, della rilevanza del mio rapporto con Dio nella mia vita in quel mio momento. La preghiera liturgica, quindi, è il massimo del, tra virgolette, soggettivo, non nel senso che invento, ma nel senso che è il luogo dove io come soggetto o ci sono arrabbiato, contento, dubbioso, fedele, allegro, come sono, ma o ci sono o non c'è niente, non si dà preghiera personale, ok? Questo senso soggettivo, del soggetto. Magari perché, come molti salmisti, me la piglio con Dio, ok? Ma per pigliarmela devo esserci. La preghiera liturgica è l'esatto il contrario, è il massimo dell'oggettivo, cioè è il luogo in cui la struttura responsoriale della preghiera dice che nessuno da solo ce la fa, perché è ridicolo che uno si fa domanda e risposta. Tutta la preghiera liturgica è fatta a due, il Signore sia con voi e col tuo spirito. Domanda e risposta sempre, non per lo sfizio di tenere svegli gli utenti, ma perché ti dice che non è data dal fatto che il soggetto ci sia, ma esattamente il contrario, è il grande mistero di Dio che c'è, anche se tu non c'hai un filo d'energia, non ci sei, non ce la fai, perché Dio c'è per te. E la Chiesa ti testimonia nella liturgia questo, che in ogni momento della giornata, da qualche parte nel mondo, c'è qualcuno che celebra una messa anche per me, e che dunque Gesù Cristo muore, risorge e si occupa di me anche nel momento di tutti noi, anche se io sto cuocendo le polpette e pensando alle 74.000 cose che devo fare nella prossima mezz'ora e maledicendo l'idea che mi è venuta di fare le polpette. E partecipare alla liturgia è esattamente questa esperienza che Dio è più grande di noi. Dunque è chiaro che non è irrilevante che io ci sia, no? Se ci sono meglio, ma come dire, è la rassicurazione che la casa di Dio è lì e mi pensa, mi tiene in vita, che io ci vada o non ci vada, e agisce veramente per me attraverso tutti i fratelli. E dunque io posso trascinarmi lì, compreso stanco, distratto, non particolarmente partecipativo e così via. Esempio, una famiglia resta sempre per i propri figli casa, compreso quando uno sta da un'altra parte, e questo in genere è vissuto con una certa fatica dei genitori, del tipo questa casa non è un albergo, quando i figli cominciano a pigliare l'andi, no? Che apparentemente vivono altrove, no? Dove fanno le cose belle, interessanti, con i loro amici si gasano per il piripà, e poi arrivano normalmente con la roba da lavare e una stanchezza micidiale e l'idea aiuto preparami da mangiare, c'è una fame, non mangio decentemente da un sacco di tempo, oppure fatemi dormire, no? Vum. E tu dici ma che cavolo, no? Allora, però poi è vero che se uno sapesse che quello va a farsi lavare la roba in tintoria per arrivare con tutta la roba stirata, dici ma c'è qualcosa che non funziona, eh? Cioè, uno starebbe un po' peggio, non so se riesco a spiegare, perché tra l'altro gli sarebbe anche tolta la soddisfazione di brontolare dicendo passi solo a casa quando c'hai tutto sporco, no? E roba del genere. Allora, cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che la soggettività di un figlio in una famiglia, certo che conta, no? Ma la casa resta la casa anche al di là della soggettività materiale di quel figlio lì, in quel momento, no? Poi certo, se ogni tanto il figlio viene pure a casa rilassato, si siede a tavola, fa quattro parole, ti racconta come va, cioè è pure carino, almeno una volta ogni tanto, come ai tuoi amici, offrici un pranzo in cui ci sei tu e ci racconti e non sei morto di sonno, stanchissimo, eccetera, eccetera. Però è vero che, e questo è il grande dono della casa, che la casa resta al di là della soggettività del figlio. Allora, la liturgia è una casa, no? Dove per lunghi tempi della vita spesso si va solo in caso di estrema necessità, ma quella cosa che spesso si è detta del tipo ma la gente poi va solo in chiesa per i matrimoni, i funerali, no? E certo, ci mancherebbe pure, cioè sì, no? Come ci sono fasi della vita dei figli in cui i figli passano a casa quando hanno bisogno, se non hanno bisogno non passano e vivono altrove, e allora? Cioè, non sto dicendo che è il tutto questo, ma non mi sembra nemmeno così strano, cioè è una cosa che può accadere. E per questo la Chiesa Cattolica, contro la riforma luterana, ha molto difeso l'idea della conservazione delle specie eucaristiche. Cioè del fatto che terminata un'eucaristia rimaneva un'eucaristia consacrata che veniva conservata, no? Mentre i luoghi di culto delle chiese riformate, quando celebrano la Santa Cena consumano tutto, no? E non viene conservato nulla, no? La Chiesa Cattolica ha sempre conservato questa idea del luogo liturgico come la casa che resta abitata, adesso passatemi il termine, no? Cioè in cui c'è sempre qualcuno a casa, no? Che tiene una luce accesa, no? Perché la lucina davanti al tabernacolo, che risale al tempo in cui non c'era l'elettricità, mantenere un lume acceso in casa era uno dei lavori, no? Nel senso che bisognava essere sicuri che qualcuno badasse il fatto che c'era una luce, no? Allora l'immagine è proprio quella, è una casa abitata che rimane la casa. Allora la preghiera liturgica è tornare a casa, che è diverso dalla preghiera personale. Poi certo, ogni tanto se uno torna a casa, c'ha pure delle cose da raccontare, sta un po' in sintonia, ascolta la vecchia zia, la nonna, cioè sta un po' disponibile non solo a vuotare i suoi bisogni, e fa anche carino, insomma, no? Cioè funziona. Dunque se ogni tanto la liturgia è anche il luogo della nostra preghiera più personale, ok, no? Non è che c'è una controindicazione a questo. Ma l'idea centrale della liturgia è proprio il dato oggettivo, quello che non dipende da noi, dal nostro impegno. Ecco, poi dopo mi erano state fatte due domande che secondo me, come dire, richiederebbero quei 5-6 ore ciascuna, cioè una sulla confessione e sul peccato e l'altra sul battesimo, sulla dimensione comunitaria del battesimo. Io non lo so, cioè credo che questo discorso sui sacramenti una volta tanto, non in funzione di celebrarne uno specifico, ma in funzione di ragionarci un po' su, andrebbe prima o poi affrontato. Non so bene come, quando, no? Oggi siamo qui, si poteva fare un ragionamento su, se l'anno prossimo avevamo ad esempio voglia di fare un ragionamento sui sacramenti, no? Uno per uno, e provare un po' a capirne, ma proprio dal punto di vista liturgico in qualche modo, no? Seguirne il rituale e vedere un po', perché mi sembra che sono discorsi belli grossi, no? Su cui varrebbe la pena di ragionare con un po' di calma. Io insomma mi fermerei un po' qui, ecco, con una lectio brevis rispetto al solito. C'è un altro pezzo però, che splenda.
Che splenda adesso la luce perpetua. Io preferisco, mi sembra di voler vedere in attività, in un certo senso, no? No, anche se ma io la cosa che desidero di più di posarmi,
ma andiamo che... Ma loro vadano! Non so, cioè qui mi sembra che ci sono tante cose messe insieme, ognuna degna di attenzione, ma che se non sono distinte poi viene fuori, secondo me, per quello che capisco io della questione che poni, viene fuori un po' un minestrone. Per esempio, certo. Cioè secondo me, sulla prima questione, quella di immaginarsi l'aldilà, la caduta di un unico modo di immaginarsi l'aldilà non è l'assenza di un'immagine, ma la legittimazione della diversità delle immagini. È chiaro? Cioè, il problema non è rifiutiamo l'immagine di Dante e troviamone un'altra bella unitaria che funzioni per tutti, ma è dentro alcuni criteri. E come la devozione ai santi, ognuno ha i suoi, no? O i titoli delle Madonne, no? Allora, una è devota alla Madonna di Pompei, quell'altra... non è il contrario dell'unicità di Maria, ma è esattamente la relativizzazione di ogni titolo, no? In cui c'è questa santa libertà dei figli di Dio che in una certa stagione della tua vita ti piace di più la Madonna di Pompei e in un'altra stagione della tua vita, ma magari ti piace di più perché c'era devota tua nonna, in realtà ti piaceva tua nonna, mica la Madonna di Pompei, va benissimo, cioè perché no? Non c'è problema, no? Ok, allora è la stessa cosa, non c'è più un'immagine unica dell'aldilà, perché ci viene detto che entro alcuni paletti, che devono essere un po' chiari, che sono quelli propri della rivelazione, Ognuno di noi ha il diritto di, da una parte, immaginare un po' come vuole, ma dall'altra relativizzare ogni immagine che fa, cioè sapere che sta dandosi un'immagine, non sta parlando della parola di Dio, sta aiutando se stesso a immaginare le persone a cui ho voluto bene, eccetera, come sono, no? Allora, io trovo che in questo, per esempio, la liturgia della Chiesa ci aiuta sempre, perché a questa cosa dell'eterno riposo, no? Eterno riposo e dona loro la luce perpetua, no? Che è esattamente una contraddizione, nel senso che uno riposa al buio, mica alla luce, no? Come sta roba che dormi con la luce sempre accesa. No, ma non sto scherzando, no? Cioè, quello che in qualche modo la Chiesa ci invita a chiedere per i nostri è che al di là dell'immagine, del riposo, dell'illuminazione, abbiano tutto e il suo contrario. Cioè, che abbiano il meglio di ciò che si riesce a desiderare, ma anche tutto ciò che nemmeno riusciremmo a desiderare. Non so se riesco a spiegarmi. Non i bisogni, i desideri è un'altra cosa. Quelli che ciascuno di noi viventi abbiamo e non abbiamo, cioè non i loro, perché loro, se sono con Dio, come pensiamo che siano con Dio, credo che non abbiano più desideri. Ma quelli che noi pensiamo su di loro, no? Cioè, però anche lì con grande relatività, no? Allora, se uno ha una fase della vita in cui gli pare che dire l'eterno riposo sia come augurare a un altro di essere una mummia e gli viene un brivido lungo la schiena, perché non può pensarlo così, perché ha pensato le persone vive, attive, intorno a sé, che facevano delle cose, eccetera, e pensa che se quello di là è costretto a star sempre fermo, si annoia come una bestia, per favore non fatelo star fermo, e uno... Cioè, per quel tempo della sua vita, come dire, prega un'altra cosa, no? Con molta tranquillità, ma ribadisco, con assoluta relatività. Ciò che ci dice la formula liturgica è che Dio ha cura dei nostri cari, e questo sia che noi preghiamo per loro, ma anche se noi ce li dimentichiamo, che è uno dei grandi temi che non si dicono mai, perché psichicamente è una delle robe che fa... Ce l'ho anch'io, fermi tutti, non vi agitate. Okay. Allora, una delle nostre grandi paure, no? Che nessuno dice mai, che in genere poi si raccontano per quelli che tra di noi hanno esperienze analitiche, si raccontano, grazie, solo in analisi, che è che il nostro grande terrore rispetto ai defunti non riguarda loro, ma noi, ed è la progressiva presa d'atto che noi continuiamo a vivere e che siamo terrorizzati dall'idea di dimenticare e che siamo assolutamente angosciati dall'idea che uno a cui abbiamo voluto bene è morto, noi abbiamo sofferto tanto, soffriamo la sua mancanza ogni giorno, ogni minuto, ogni ora, e dopo un po' tragicamente scopriamo che però la nostra vita continua e ci viene il dubbio atroce che questo significhi che non gli abbiamo mai voluto bene veramente. Allora, rispetto a questa questione qui, la cosa grande che dice la liturgia cristiana, che ha una sapienza umana infinita, è che Dio si ricorda dei nostri cari e in Dio noi ci ricordiamo di loro anche quando noi non li pensiamo, e che noi in Dio rimaniamo presenti a chi abbiamo amato e loro rimangono presenti, attivi a noi, anche se continuiamo a vivere, se ci permettiamo di vivere. Una delle reazioni tipiche dopo la morte di qualcuno che abbiamo molto amato è quello che per un po' uno non riesce più a ricordare il volto, no? O la voce, o una caratteristica, per un po' c'hai solo quello in testa, poi improvvisamente sparisce. E c'è, non so, la mia esperienza rispetto alla morte di mia mamma è stata, ad esempio, che io ho passato un certo numero di mesi con un'angoscia terribile, perché senza una fotografia non riuscivo a pensarne la faccia. E mi sembrava una cosa terribile, assolutamente terribile questa. Allora, la liturgia ci dice che l'eterno riposo e la luce in Dio, cioè la presenza, la memoria, la vita illuminata di coloro che abbiamo amati, è garantita senza distrazione. Poi secondo me dentro i paletti della rivelazione possiamo immaginarci un po', no, forse ci sono tempi in cui li immaginiamo molto attivi, o persone che sono state molto attive in vita e non riusciamo a immaginarcene altro che io sono assolutamente convinta che mia mamma di là con Don Mario sono di che fanno, organizzano, montano, smontano, nel senso che hanno fatto sempre quello, non si capisce perché dovrebbero smettere, e soprattutto si fanno i cavoli miei, questo è sicuro, assoluto, nel senso che anche quello l'hanno sempre fatto in vita, di parlare di me, quindi sicuramente non hanno smesso, no? Cioè, voglio dire, questo dipende però dall'esperienza che noi abbiamo avuto di quelle persone, ma di un'altra cosa sono certa, tutto ciò che per le complessità dell'animo umano e per le nevrosi di tutti gli esseri umani è stato di ostacolo alla comprensione di me, tra me e mia madre, e ha fatto sì che certe volte mia madre non vedesse me, ma la proiezione della figlia che voleva, che pensava, che desiderava, io certe volte non vedessi mia madre, ma vedessi la proiezione di tutte le madri, della maternitudine contro cui mi stavo ribellando, tutto questo invece con la morte è finito. E mia madre di là vede proprio me.
La comunicazione totale potrebbe essere anche...
Per esempio, questa è un'altra immagine possibile. Io per esempio, quando se devo pensare un'immagine, ma capisco, a causa della mia vita attuale, quello che penso del paradiso è che sarà il posto dove volersi bene sarà semplice. E considerato il fatto che la mia esperienza è che volersi bene è complicatissimo, però mi pare che il paradiso sarà il posto dove uno si vuole bene, capisce che quell'altro gli vuole bene, quell'altro capisce che capisce il suo bene, e non c'è distorsione nevrotica alcuna. Ragazzi, è un paradiso. Legittimo, no? E questo mi pare un problema, quello sull'immagine, no? E poi, insomma, anche nel tuo discorso ce n'erano tanti altri, no? Ma credo che è vero che, come dire, per esempio io non credo che la morte sia il problema dei problemi. Credo seriamente che la morte degli altri sia il problema dei problemi per la nostra vita. Il problema dei problemi è vivere, non morire. Ben vedevano i cristiani antichi che dicevano la morte è un guadagno, la fine della valle di lacrime, tutte quelle robe lì. Ci può non piacere il linguaggio, ma quando muoio io ho risolto, vado in braccio a Dio, capisco, non c'ho più nevrosi che mi disturbano nel voler bene alla gente, non c'ho più niente da guadagnare in verità di me, perché la mia verità mi viene restituita da Dio nella sua totalità. Ragazzi, è un affare. E la morte degli altri quanto alla nostra vita è un problema, non la morte tout court. Questo è un po' un delirietto di onnipotenza, sì, ma comunque. Sì, certo, ma come dirti, è sempre il problema della vita, non è il problema della morte in realtà.
Sì, è il problema di altri, di me. Mi ha colpito molto quando sono andati in Argentina, siamo capitati in un paese dove hanno fatto finire il zio di mio padre, insomma, sulle tracce siamo partiti. Quella sera ci hanno invitato a una celebrazione nella parrocchia, perché c'era una di queste croci, tipo la croce di Tesè, che girava in parrocchia in parrocchia, ed era il titolo di questa croce, era il Cristo della Buona Morte. Ed è stata una celebrazione molto bella, no? Un po' stile, non so, un po' caravino per dire qualcosa, però
cose, no? Il fatto già di essere comunque confinati in un ospedale, forse che non avere una famiglia, eccetera, e tante altre cose. Ma non lo so, anche questo, no? Mi sembra comunque sicuramente più un'attenzione della vita rispetto a chi.
E certo, certo.
Però è vero che non ci manca totalmente.
Sì, ma su questo c'è stata una rimozione culturale molto potente. E io credo che ad esempio la Chiesa, che ha sempre avuto una grande tradizione rispetto a questa cosa, di custodire riti, parole, comunicazioni possibili, atteggiamenti riconosciuti. Per esempio, una delle cose orribili è che di fronte alle questioni serie della vita come le morti, è vero che nessuno sa mai cosa dire, cosa fare, no? Ma è vero perché non c'è un cavolo da dire, da fare in realtà, perché qualsiasi cosa dici non ha una misura reale rispetto a un problema. Allora la Chiesa si era inventata tutta una serie di usi, costumi, tradizioni che noi abbiamo buttato prontamente a mare, con l'ottimo risultato che siamo muti, cioè che non sappiamo più cosa dire e cosa fare da capo, no? Allora, ad esempio, pregare per la buona morte era uno dei tantissimi modi pensati molto semplicemente per familiarizzarsi con quest'idea e con il fatto che esistono buone morti e morti non tanto buone, no? E che forse ti faceva anche chiedere che cosa voleva dire una buona morte, no? Non so, tra l'altro in una cultura come la nostra, che prolunga la vita, che crea situazioni, è sbagliata la parola, non mi viene un'altra, intermedie, no? Per esempio di prolungamento della cura molto lunga, eccetera, eccetera. Questo dovrebbe essere un pensiero con cui noi familiarizziamo molto di più, no? Che rimuoviamo di meno, perché se no ogni volta che accade, e prima o poi accade nelle nostre vite, inevitabilmente, ci pigliamo delle mazzate che non riusciamo più a rimettere insieme i pezzi, perché non abbiamo una parola, non abbiamo un gesto, non abbiamo un pensiero, non abbiamo niente, che diavolo facciamo? Allora io credo che è vero, cioè, però credo anche che per esempio la Chiesa, che aveva proprio una grandissima tradizione su questo, una delle cose che un po' ha perso è proprio questa cosa qua, no? La capacità di cura umana prima che religiosa di fede, in nome di una purezza e di una nudità della fede, togliendo tutte le cianfrusaglie, lascia senza cura umana questi momenti qua. E il risultato è che spessissimo la gente è più sola che mai, più sola di quanto questo momento comunque ti faccia sentire solo. Qui però, insomma, ci sono tante piccole cose che forse potremmo ricominciare a fare, a dire a noi stessi e agli altri con molta semplicità, dove le cose accadono banalmente, no? Rimettere in circolazione. Io sono sempre molto colpita dal silenzio su questa cosa, no? Non si parla, no? Non si parla perché giustamente tutti abbiamo un pudore a mettere le viscere in piazza, ma perché tra le viscere e una riflessione puramente teorica non abbiamo nessun'altra parola, no? La capacità ad esempio di raccontare, magari 2 anni dopo, 3 anni dopo, 5 anni dopo, voglio dire, non mica... ma di raccontare come un'esperienza ripensata l'essere passati attraverso una separazione di una morte. È una capacità che abbiamo totalmente perduto, eppure ce ne sarebbe un tale bisogno, sapere ad esempio che nessuno è l'unico che ha provato certe cose. Basta così. Non mi sa che andiamo tutti. Arrivederci. Mm-hmm. Certo. Sì, secondo me... Certo, sì. Sì, che poi è una cosa semplicissima, no? Ci va un minuto a dirla, cioè non è una roba così intellettuale, no? È già una piccola cosa, ma uno dice, ah, allora posso... certo. Certo. E poi è paradossale perché basta che uno dica una cosa così e tu improvvisamente scopri che non sei solo, che stai facendo questo ciclo, ma che talmente comune che è stato in qualche modo pensato, no? Quindi evidentemente è accaduto anche altri. E invece è proprio sapientemente. Sapientemente così. E certo, no, ma infatti la Chiesa ha una grande sapienza. Le più, poi in fondo semplici, concrete, no? Infatti, infatti. Boh, insomma, comunque, secondo me è vero questa cosa, c'è una grande sapienza nella liturgia a ascoltarla un po'. Riconosci tutta una serie di pezzi, non tanto tecnici sulla liturgia, ma su di noi, su come funzioniamo noi, perché la Chiesa l'ha, insomma, l'ha elaborata bene, ecco, nel corso dei secoli. Va bene, vi ringrazio di questo tempo trascorso insieme.